ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado per questa nuova puntata di Passione per le due ruote. Allora, mentre aspettiamo il consueto ritardo di Eugenio, che ormai è diventata una consuetudine.
Ma è strano quando arriva puntuale.
Sì, in effetti ogni tanto arriva puntuale, ma è abbastanza inquietante, ecco, la cosa abbastanza strana, sì. E oggi avremo in collegamento Angelo Acosta e dopo di lui Agostino Santoro. E poi verso il finale di puntata faremo la consueta telefonata
sorpresa
al nostro cavo Roby per gli auguri e di buone feste. Allora, qua al mio fianco Natasha, che vi saluta tutti.
Ciao a tutti.
Eccoci qua. Allora, a proposito di saluti, iniziamo con un po' di saluti, ecco, all'associazione Ridolina, con cui il 17 abbiamo fatto il, dopo due anni di stop forzato, è tornato finalmente il Ridolina Christmas Tour. Questo tour che parte da Pisa e si dilunga sui Lungarni, tocca le pediatrie dell'ospedale Santa Chiara, poi la casa famiglia Ghezzano, poi siamo andati alle pediatrie dell'ospedale San Luca a Lucca. Poi la tappa alla bottega del Falaschi, decisamente apprezzata per la sosta al ristoro, e poi il tour è terminato alla casa, all'RSA di San Cataldo. Allora, una bellissima esperienza, come ormai da tanti anni è in vigore, e portare un po' di euforia, divertimento, sorrisi soprattutto ai piccoli pazienti, ha sempre un qualcosa di magico. E quindi poi, tra l'altro, il tema era, oltre che natalizio, era anche mare, quindi qualcosa sempre di stravagante, un po' sopra le righe, di divertente, ecco. E saluto tutti gli amici, e ahimè pochi, perché abbiamo avuto delle limitazioni ancora per quanto riguarda il Covid, e quindi comunque l'accesso nei reparti è decisamente ancora contingentato. Però ecco, l'importante era tornare, ritrovarsi e divertirsi tutti assieme. Quindi mi raccomando, se volete avere qualche informazione per le attività di Ridolina, potete trovarle su Ridolina Italia su Instagram, Ridolina su Facebook, e cercate anche su Google Ridolina e troverete ridolina.it, e quindi tutte le informazioni di questa fantastica associazione.
Ringrazio anche chi ha potuto partecipare.
Esatto, che ha dedicato una giornata per questa bella iniziativa, e chi ha sfidato il fresco dicembrino, che tra l'altro non c'è stato visto che era abbastanza calda come giornata. Decisamente siamo stati baciati dal sole e anche dalla fortuna del meteo, visto come era il meteo i giorni precedenti. Detto questo, cosa succederà oggi? Dopo sentiremo, come già preannunciato, Angelo, poi qualche curiosità, e nel frattempo ora ci ascoltiamo un po' di musica in tema natalizio e iniziamo a prepararci per il collegamento.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock, mixing and mingle in the jingling fee. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Yeah, all right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock.
Ride On, nuovamente qua in diretta dagli studi di Radio Grad. E giustamente mi stavo dimenticando di citare tutti i partecipanti, no? Le associazioni che hanno partecipato a Ridolina Christmas Tour, quindi ovviamente oltre ai clown dottori in ospedale di Ridolina, e le scorte che sono state organizzate da Rata Lucca, dal Motoclub di Lucca, poi gli amici del Carnevale di Veneri, e la sbanda 78 di Chiesino Zanese, ecco, quindi hanno portato i Minions, Minni, Topolino, sempre decisamente apprezzati dai bambini che li cercano, Paperino, Paperina, e con una, anche se in versione ridotta come organico musicale, è venuto veramente bene. Poi non sono mancati Fumogeni sotto le finestre di Santa Chiara, un po' di concerto, balli, divertimento anche nella hall del San Luca, e poi le delegazioni sono andate dentro ai reparti, ecco, quindi con i bambini che ci guardavano e sorridevano, salutavano, insomma un po' di spensieratezza, ecco. E salutiamo quindi la Doda e Francesco e tutti gli amici di Ridolina. Speriamo di ritrovarci presto anche per altre iniziative, casomai prima del prossimo Christmas Tour, ecco, incrociamo le dita, quindi prima del 2023. Allora, detto questo, ora iniziamo ad andare verso il momento del collegamento, e nel frattempo aspettiamo che giunga a noi come il re magio il buon Eugenio. Tra l'altro ringrazio il buon Peppe che ci supporta e ci aiuta con la parte tecnica, e tra l'altro ci ha fatto trovare due belle bottiglie di birra per le feste, quindi grazie mille, un ringraziamento da parte mia e di Eugenio poi quando arriverà. E tra l'altro, ecco, auguri a Michele che oggi compie 18 anni, e quindi ti aspettiamo per in moto, ecco, ti aspettiamo per fare qualche bella girata. Detto questo, ora un po' di musica e poi Angelo, siamo da te.
Get bent about sleeping on. on the couch when I'm there. 'Cause I like you, yeah, I like you. And I feel it's a bohemian like you. Yeah, I like you, yeah, I like you. And I feel, whoa, and I feel so bohemian like you. It's you that I want so please. Just a casual, casual, easy thing. Is it? It is for me. And I like you, yeah, I like you. And I like you, 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 I like you. And I feel, whoa.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. Ed è qua un vero piacere avere con me qua in diretta Angelo Acosta. Ciao Angelo!
Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao Fabio, Angelo. Grazie per l'invito. Ciao, come state?
Benissimo, bene, benissimo. Bene. Allora Angelo, noi ci siamo conosciuti un po' di anni fa, non diciamo tanti perché sennò sembriamo più vecchi di quello che siamo, per una moto che avevamo in comune, il Daytona 675, ecco.
Sì.
Ne è passato parecchio di tempo e tra l'altro ci siamo rincontrati nel paddock di Misano per la MotoGP, ecco, dove mi hai raccontato un po' di quello che al momento stai facendo, ecco. Ma ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, no? Te sei stato giornalista, hai scritto, intervistato, hai organizzi, sponsorizzi, cioè,
multitalento,
guidi, insomma, che cosa stai facendo attualmente, ecco?
Ecco, io mi definisco un multipotenziale, cioè mi piace fare tante cose e sono un curioso, quindi cerco di approfondire le cose che mi appassionano e che, mm-hmm, diciamo, mi danno gioia. E sì, la mia storia è particolare nel senso che io vengo da tutto un altro mondo, vengo dal mondo del real estate, quindi un mondo completamente diverso, ma con grande passione per le moto, che mi ha portato a lavorare con le moto, mm-hmm, grazie appunto a un amico che saluto, Fabio Campanile, che mi ha coinvolto nei mitici Superbike Italia, e da lì è nata un po' la passione, no, legata al lavoro, dove sono diventato marketing manager. E poi ho praticamente fatto la mia carriera anche giornalistica dentro, quindi ho cominciato a scrivere, a fare test, a fare interviste, e fino ad arrivare un po' al sogno di tutti quanti, che è quel Valentino Rossi, mm-hmm, che sono riuscito a intervistare ben 3 volte, quindi è stato per me un onore.
Ci hai preso gusto.
Altro che. Quindi in mezzo a quei matti ho provato le più belle moto del mondo, ho fatto tantissimi chilometri, tantissime piste e ho conosciuto piloti di ogni tipo, fatto di ogni tipo, e ripeto, per me è come non lavorare da ormai 7-8 anni, che da quando ho questo lavoro, ed è davvero un piacere poter fare questa attività oggi.
Bene, bene. Ecco, dei vari piloti, quindi ovviamente il pilota che sognavi di intervistare più di tutti era Valentino, ecco. Ma durante queste 3 interviste, come...
Sì.
Immagino, la prima emozionante.
Fantastico, guarda, quella storia lì è venuta via bene, nel senso che è stata un'avventura già in pre, dove avevo avuto un incidente, tra l'altro con una moto della redazione, dove purtroppo uno in città, il giorno dopo aver fatto il mio record velocità al Mugello a 50 all'ora, visto bene di non rispettare uno stop, e mi ha steso. E io sono rimasto in ospedale, ma dovevo andare a Brno a intervistare Rossi, quindi mi sono fatto togliere il gesso dal polso una settimana prima per poter guidare un'auto che mi dava in quel caso lo sponsor che mi ha accompagnato per l'intervista, e per poter arrivare lì, quindi è stata un'avventura dove fino all'ultimo pensavo di non farcela, perché comunque gli impegni di Rossi, di Valentino sono sempre tanti, quindi è stata un'emozione. Poi quando esce dal retro dell'ospitality col suo "ciao ragazzi", diciamo che la pelle d'oca è venuta, anche se dovevo star serio perché comunque ero lì per lavorare, quindi non mi piace neanche fare, come si dice, il fan, no? Esatto. Perché ovviamente sei lì a lavorare, però lui veramente è un comunicatore e quindi questo è stato bellissimo, perché mi ha messo a mio agio e sono riuscito a intervistarlo senza problemi, in inglese tra l'altro, quindi l'intervista internazionale e quindi ulteriore difficoltà, però la prima volta è stata davvero emozionante. Con, diciamo, anche dopo la telefonata alla moglie, agli amici, diciamo, sai quando fai l'ho fatto, no? Quel check della vita, quindi là è stato molto bello.
Bello, bello. E qual è stato invece qualche aneddoto divertente del tuo lavoro, delle interviste, delle prove, qualcosa di anche qualche imprevisto che però ti ha fatto fare delle gran risate?
Guarda, una cosa bella è che mentre facevo delle prove, io occupandomi della parte pubblicitaria marketing, quindi io provavo la moto e poi scendevo dalla moto e aprivo il computer per rispondere alle email o fare attività, no? In quel frangente mi ricordo Kevin Manfredi, che era lì in zona, si gira, mi guarda e fa: "Guarda, mister stacca, piega e fattura". e da lì è nato questo nomignolo che io poi adesso ho sulla mia tuta, e sono mister stacca, piega e fattura. Quindi è stata una cosa carinissima e è nata da questo contesto. Io tutto sudato col computer a lavorare, poi ok, è il tuo momento, rimetti il casco
e riparti.
Davvero una bella cosa, cari.
No, che tra l'altro, ecco, quando te fatturi in senso positivo, perché c'è anche una famosa ditta di demolizioni e fatture che, insomma, lì è un po' più, è una fatturazione un po' più negativa, ecco.
Esatto, sì, no, la mia fatturazione è proprio legata al mondo pubblicitario, quindi va bene così, ci sta, anche se conosco i ragazzi della ditta fatturazione, quindi
ci sta. Ecco, ma poi ultimamente invece, oltre a tutto questo, hai fatto anche un po' da figura di management, in senso più a 360, ecco. In particolare, che cosa segui e chi segui?
Sì, ecco, diciamo che è stata tutta un'evoluzione, no? Dal mondo pubblicitario, dal mondo degli sponsor. Io, diciamo, frequentando il paddock, ho conosciuto un po' dietro le quinte e quindi ho visto che c'era proprio la voglia e soprattutto la possibilità di dare una mano a qualche ragazzo, a qualche pilota, in un mondo che sappiamo benissimo che è molto costoso. E quindi l'idea era proprio quello di creare, di lavorare sull'immagine del pilota, dell'atleta, per fare in modo di avere un po' più di richiamo, un po' più di visibilità nei confronti degli sponsor. E quindi lì, insieme a un'agenzia che si chiama DMTC Sport, loro gestiscono atleti olimpionici e paralimpici, mi hanno appunto ingaggiato per iniziare a valutare l'apertura del motorsport all'interno dell'agenzia come PR, stampa e poi tutta la parte legata allo sviluppo dell'immagine nei confronti appunto dell'esterno. E poi da lì ovviamente tutto il mondo degli sponsor riesce ad avere anche una visibilità maggiore con dei progetti di comunicazione. Quindi diciamo che è un po' un puzzle che si completa man mano e lì ho avuto modo di portare in agenzia, come il nostro primo pilota del moto mondiale, il mitico Dennis Foggia, col quale abbiamo collaborato quest'anno con Team Leopard e abbiamo aggiunto quella parte di arrestampa la sua immagine nel 2022.
Ecco, e visto che spesso, no, anche con i nostri ospiti c'è appunto il problema del budget per correre, e soprattutto per chi ancora deve arrivare in alto, no? E che consigli puoi dare per innanzitutto, vabbè, casomai affidarsi a dei professionisti come sei te, immagino, ma soprattutto quali sono gli errori principali che sarebbe bene evitare?
Ma allora, diciamo che l'errore è cadere, secondo me, nell'essere tradizionali, nel senso che oggi bisogna studiare molto bene dove sta andando il mondo del marketing e il mondo della visibilità. Se tu, appunto, tornando alla famosa ditta Demolizioni, fai un'analisi su Alberto Nasca e Luca Salvadori, loro due hanno visto come un'opportunità quella di fare vedere il mondo delle moto da un altro punto di vista, regalando spettacolo in un modo che non si era ancora visto su degli strumenti di comunicazione moderni. Se tu come me vedevi la Superbike negli anni 90, nei primi 2000 c'era Telemonte Carlo, quindi tutti cercavano di andare sul podio per poter avere visibilità in più, quindi era una questione di manetta vera, no? Sì. Oggi, oltre alla manetta, che ovviamente il talento conta perché è più facile quando vinci, devi lavorare molto sulla tua immagine. Deve essere un'immagine naturale, non sforzata, e devi raccontare al mondo quello che sei e dare i valori alle aziende che ti accompagnano. E quindi è per quello che la professionalizzazione di questo mondo sta diventando sempre più importante.
Certo.
Poi ci sono tanti argomenti, no? Tanti ragazzi purtroppo che non vengono aiutati in nessun modo, quindi devono arrivare quantomeno alle categorie che contano con i propri mezzi, e quello è un po' lo scotto da pagare. Però diciamo che crearsi il personaggio e dall'altra parte allenarsi e diventare sempre più atleti aiuta molto in questo modo.
Certo.
Soprattutto in Italia è difficile.
E in Italia, dove di solito, no, ma aggancio al tuo discorso, se uno gioca tra virgolette a pallone, che tra l'altro te facevi anche l'attaccante, o la mezzala, se non ricordo male.
La mezza punta.
Praticamente, se per una squadra di calcio, no, anche di serie minori, è più facile trovare degli sponsor, mentre nel motorsport, che ha una visibilità in Italia decisamente più limitata, è più complicato trovare chi, al di là del materiale, elargisce proprio budget per le iscrizioni, per il campionato, per le spese vive, ecco.
Certo. Sì, diciamo che la domanda è al contrario, nel senso che io mi chiedo sempre perché un'azienda, una persona deve darmi soldi. E quindi quando io rispondo a quella domanda lì, e riesco, diciamo, a spingere forte il progetto che ho, sia su un pilota che poi su un progetto di comunicazione in generale, no? Quindi, e quanto valore ha quel progetto che sto presentando, quell'atleta, quell'atleta con quel progetto, e quindi è diverso rispetto al calcio, che è uno sport più popolare, no? Più,
certo.
Tradizionalista, passami il termine, no? E ci sono molte più opportunità sulle moto, e oggi vediamo soprattutto nel CIV, no? dove ci sono pochissimi partenti, e ci sono tanti motivi che portano questi pochi partenti, certo. E dall'altra parte anche la visibilità che questo campionato ha, no? E poi si apre tutto un mondo legato ai ragazzi giovani, alle nuove leve, a chi le sta crescendo, come li stanno crescendo, quindi è un movimento che deve, secondo me, muoversi a livello professionale, e secondo me con l'aiuto un po' delle federazioni, appunto dei ministeri come da altri stati.
Certo.
Del governo, delle associazioni. Questo è un po' quello che penalizza questo mondo.
Sì, anche perché la grossa penalizzazione è anche un discorso proprio di spese, visto che girare in pista in Italia, i campionati, costa tanto in proporzione rispetto a quello che accade ad esempio in Spagna, che hai citato.
Sì, tu per allenarti qui, anche solo per fare una giornata al Mugello, ti partono minimo 1.000 euro, adesso facciamo un numero tondo, per fare una giornata come si deve. In Spagna quantomeno hai dei costi in meno, che derivano da una serie di agevolazioni con le piste, con le strutture che ci sono, e poi c'è un discorso anche del rumore oggi che sta penalizzando i vari organizzatori, quindi c'è tutta una struttura da equilibrare per dare modo appunto ai ragazzi con talento di poter mettere in pista quello che hanno, e fuori dalle piste dare appunto un valore come certo. Uomini sportivi, io li chiamo atleti, non li chiamo più piloti, perché
sì.
Guardiamo la MotoGP, i primi 15 sono quasi in un secondo, quindi
sì.
Per stare lì devi essere atleta, quindi devi curare ogni particolare.
Sì, infatti negli ultimi anni è cambiato, nell'ultima decade è cambiata veramente tanto l'approccio anche del pilota, sia dal punto di vista fisico, di preparazione, alimentazione, ma anche mentale. che infatti sono usciti i mental coach, una figura che prima non c'era, adesso praticamente quasi tutti ne limano anche da quel punto di vista.
Bravo. E infatti i mental coach, per esempio, sono un'altra figura professionale che, se tu gliel'avessi presentata a Capirossi, diceva: io non ho bisogno dello psicologo, okay? Perché io non sono mica matto, okay? Oggi è una figura invece che è necessaria, perché soprattutto se ti ricordi Casey Stoner, piuttosto che tutti i piloti di quelle categorie, hanno una pressione mediatica gigante e pochissime valvole di sfogo. Quindi una figura professionale che ti capisce, che ti ascolta e ti leva la valvola ogni tanto per sfogare, è un aiuto in più. Ma in generale questo è una cosa. Parliamo dell'alimentazione, cioè quanto è cambiata. Una volta devi mangiare, bere, fumare prima delle gare, non c'era nessun tipo di problema, no? Dagli anni 70.
Sì, sì.
Oggi, ripeto, un battito di ciglia sono 3 centesimi, 3 decimi, e vuol dire che arrivi quinto.
Certo. Ora è tutto più esasperato, sia dal punto di vista tecnico, elettronico, e quindi anche la parte umana tende al perfezionismo. Nulla è più lasciato al caso.
Pensa che noi amatori abbiamo oggi in mano degli strumenti, delle moto che sono dei mostri sputafuoco, li chiamo io, perché ti danno la possibilità di andare fortissimo, e grazie a gomme, a sospensioni, a, diciamo, una ciclistica che una volta avevano solo i maxi viaggi di turno.
Certo. Certo. Tra le varie moto, ecco una curiosità, tra le varie moto che hai provato, no? Non solo da pista, ma in generale, quali sono le moto che ti hanno colpito di più?
Allora, diciamo che la cosa bella è provarne una dietro l'altra, no? Quindi un po' le differenze vere, soprattutto nelle prove di gomme, quando le prove di gomme hai diverse moto per le gomme. Però a me ha impressionato moltissimo la Panigale, per esempio, parlando di super sportiva, la Panigale V4 dopo il 2020 è diventata una moto molto più facile per noi amatori e di conseguenza molto più divertente e ti porta a fare cose che prima non riuscivi. Come Naked, io sulla, diciamo che la Street Triple, tornando appunto alla Triumph, la mitica Triumph che ci ha fatto conoscere, la 765 è una moto che mi ha fatto davvero divertire, quindi sia in strada sia comunque in pista, certo. E a fare appunto anche casa lavoro, è una moto molto completa. E come moto turistica, o si può chiamare tale, la KTM Super Adventure, è una moto che non ci tocco perché io sono piccolino,
siamo alti uguali,
esatto, quindi faccio fatica nelle manovre da fermo. Però è una moto molto molto divertente, quindi parlo di divertimento, poi
certo.
Oggi io dico sempre che non c'è una moto che va male, oggi c'è il gusto e tu scegli la moto in base a quelli che stai
vedendo. E altezza coscia, ci aggiungerei
anche altezza quello. Coscia, soprattutto stinco,
esatto. Ricordando appunto la nostra prima moto del nostro incontro, del Daytona, e la prima volta che andai in concessionaria a provarla, ci rimasi male perché all'inizio non ci toccavo, dissi: porca miseria, mi piace ma non ci arrivo.
Esatto, come si fa nelle manovre da fermo, no? Che poi è diventata uno dei miei marchi di fabbrica, no? Le manovre da fermo sono comiche, quelle ci stanno.
Infatti ero contentissimo, stavano già preparando tutti i fogli per il demo ride, sono sbiancato e ho detto: torno un'altra volta, ora ci penso un attimo, perché ci tornai qualche giorno dopo, perché lì così rimasi un attimo sotto shock, non pensavo fosse così alta e io così basso, ecco.
Ecco, a me è capitata una cosa del genere con l'Africa Twin, quando l'Africa Twin l'hanno portata in redazione e mi hanno detto: quella va portata non so dove, e cioè io ovviamente non potevo dire di no, tranquilli, o l'ho portata a mano fino a marciapiede per me salire sulla moto, perché veramente era altissima, era un cammello altissimo, quindi poi una volta, ok, che parte, è una bicicletta, no? Però è... Noi piccolini
infatti le prime volte, i primi tempi, appena c'è da uno stop, qualcosa da vedere, guardare già se in piano la buca, la cosa, perché almeno visto che ci si arriva al millimetro è sempre bene stare tranquilli.
il mio incubo è il telepass. Quando non ho il telepass e devo prendere il biglietto, pagare con le moto alte, i piccolini mi capiranno.
Sì. Allora Angelo, tra l'altro, dove possiamo seguirti, curiosare su quello, seguirti in modo anche contattare per chi casomai ha bisogno dei tuoi servizi?
Guarda, io sono sulle piattaforme, quindi sui profili, ho il profilo Instagram, sono @3/10, uh-huh. E poi su Facebook appunto Angelo Acosta, e sono lì, sono io perché sono sempre sulle moto, quindi ci sta, anche se oggi mi avvicino anche un po' al mondo auto, uh-huh. E quindi sto iniziando anche questa avventura insieme a Automoto.it, quindi questo è un altro progetto che si sta aprendo per il.
Certo, tra l'altro è arrivato anche in studio il buon Eugenio.
Sì, giornataccia.
Ciao Eugenio.
Ciao bello, ciao.
Ecco, ciao, poi, ti dico i consigli che ha dato per le sponsorizzazioni e tutto quanto.
Ecco.
Che è una cosa che serve per i campionati.
Serve, ragazzi, serve forte.
Ecco. Ho spoilerato un po' di cose.
Ah, l'hai buttata lì,
Sì,
bene,
sì.
Bene,
sì.
Grande.
Abbiamo preso appunto.
Bene.
Angelo, io ti ringrazio e se vuoi vi salutare, ringraziare qualcuno tranquillamente.
Ma guarda, io intanto grazie a voi per l'invito, è stata una chiacchierata piacevole di moto e come ho scritto su Facebook, di quella roba che piace a tutti, però la moto. Quindi ci sta e vabbè, saluto i miei amiconi della vista con i quali ci piace grattare saponette e in giro per l'Italia. Adesso andiamo in Spagna a febbraio, andiamo a Jerez, quindi siamo tutti carichissimi. E poi ragazzi, piloti, Denis Foggia, tutte le persone che comunque tutti i giorni mi sopportano e supportano perché fare questo lavoro è bellissimo. Quindi ci sta.
Mitico Angelo. Allora, grazie mille Angelo.
Grazie Angelo.
E tanti auguri.
Grazie a voi ragazzi.
Ciao, un abbraccione.
Buone feste.
Anche
buone feste.
A te.
Ciao Angelo.
Allora, mentre ringrazio Angelo di questo bel collegamento, poi ti racconto nei fuori onda che cosa ci ha consigliato.
Scusate il ritardo, ma ho una questione domani molto impellente da risolvere, quindi sono dietro tra telefonate, andare e ritorno in casino. Giornata pesante.
Stavo guardando i tuoi capelli.
Aspetta, devo fare una foto.
Era bellissimo così, con la passatina.
Aspetta.
Eccola. Allora.
Non era come prima.
Così non era come prima. Comunque ora ci ascoltiamo un po' di musica.
Prati, vieni, migliora.
E poi ci,
ci vuole del talento, però prova a migliorarmi.
Dopodiché, dopo gli SDC avremo. Sì. Avremo Agostino Santoro in collegamento.
One hack.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è un piacere, un onore avere con noi Agostino Santoro. Buonasera Agostino.
Ciao. Ciao, buonasera Agostino. A tutti, grazie Ciao. Per l'invito.
Allora, Agostino, grande pilota, giovane, campione del National Trophy nel 2020, cosa ci puoi raccontare di questa stagione 2022?
Sì, diciamo questa stagione è partita con qualche difficoltà, uh-huh. perché appunto avendo cambiato team, io ho fatto il 2020 la vittoria del National Trophy, uh-huh. poi nel 20 ho continuato con Broncos.
Sì.
E è uscita comunque una buona stagione, ma comunque era mancato qualcosa, quindi sono andato alla ricerca comunque di un altro modo che magari potesse farmi esprimere al meglio.
Okay.
E in effetti non è stato così facile però trovarne comunque subito una altamente competitiva, e diciamo che l'inizio stagione appunto è stato un pochettino travagliato per il fatto che una moto nuova presa comunque in mano
da poco.
Sì, non siamo riusciti a fare dei test perché con il primo team in cui ho iniziato la stagione, che sono i Black Sheep,
sì,
se li riconoscete, sì.
Conosco.
Siamo comunque partiti un pochettino in ritardo, anzi la prima gara l'abbiamo saltata perché non c'era disponibile materiale per finire la moto, quindi per metterla in vista. Quindi diciamo Misano era saltato, abbiamo iniziato con il weekend, cioè con il round 2 di Vallelunga, dove appunto siamo buttati nella mischia, ma dal giovedì abbiamo fatto comunque qualche test, ma veramente di rodaggio vero, rodaggio motore.
Quindi proprio lo shakedown.
Però veramente zero, ulteriormente. Poi inoltre tutto comunque il team era debuttante in questa classe, quindi siamo partiti veramente senza un dato e facendo rodaggio generale anche della squadra.
Sì, anche perché loro correvano prima con Yamaha e sono passati a Honda.
Sì, da quello che so io facevano però categorie minori, cioè era già qualche anno che correvano il National 600, qualche anno fa avevano fatto qualche... non so se in campionati interi, però avevano avuto qualche partecipazione
nel mondiale
o nell'europeo, la Coppa del Mondo, quella che adesso non c'è più.
La Mille Stock.
Ecco, bravissimo, con l'R1. Poi comunque loro hanno deciso di portare avanti questo progetto e di iniziarlo con la Honda, che per sé è comunque un'ottima moto. Però sappiamo benissimo che per il regolamento pure che c'è al CIB, quindi un regolamento molto particolare dove... appunto l'elettronica, anche le gomme sono inusuali rispetto comunque a campionati anche maggiori a livello. Siamo partiti veramente senza dati, l'elettronica veramente ci è mancata tanto, poi man mano abbiamo lavorato, ma comunque è stato difficile metterci subito al passo con gli altri.
Certo, anche perché è un campionato molto molto di alto livello e quindi... appena basta un poco ed è difficile colmare il gap.
Sì, guarda, io penso che anno dopo anno, soprattutto anche l'anno scorso, il livello si alza sempre di più. Ciò traspare anche dai tempi, che comunque pure in qualifica, avendo perso da qualche anno la gomma da qualifica che faceva rendere tanto sul giro secco, ma poi magari in gara vedevi comunque dei crono diversi. Oggi siamo arrivati a fare determinati tempi di qualifica che si facevano prima con la gomma da qualifica, con una gomma da gara. Quindi ciò significa che comunque i piloti si sono migliorati di quel secondo e mezzo, ma di polso, non più di gomma.
Sì.
Non so se l'ho spiegato bene.
Sì, quindi è diventato più un passo quasi da gara che un tempo di giro.
Tutti i piloti si sono migliorati girando con lo stesso tempo che prima erano tempi comunque che si facevano con una gomma da qualifica.
Quindi sì,
spesso, poi comunque ci sono dei nomi che appunto non bisogna fare presentazioni. Pirro, che comunque domina da molti anni, ma Krumenacher, Canepa, il Del Bianco, comunque tutta gente che dimostra anche poi in apparizioni mondiali il livello alto che comunque riescono a far mantenere.
Poi durante questa stagione hai fatto un cambio team, sei rimasto sempre però con Honda.
Sì, sono rimasto con Honda, però ho cambiato il team perché quello che ci siamo resi conto che dopo qualche round, almeno dalla mia visione, quindi da pilota, mi mancava qualcosa.
Okay.
E quindi parlandone anche un pochettino con la squadra e dopo diciamo qualche avvenimento, che non voglio entrare nel dettaglio, però diciamo mi aveva lasciato un po' sfiduciato. Mm-hmm. Comunque qualche problema tecnico in più e non mi sentivo nel posto giusto. Mm-hmm. L'occasione era di salire comunque su una moto che magari, cioè, avevo già l'interesse nel provare all'inizio stagione e ho colto l'occasione per farlo.
Certo.
In effetti mi sono detto comunque molto bene col team DMR e abbiamo fatto comunque una bella gara a Imola. È sempre stato però, diciamo, un passaggio fatto molto freddoloso, il campionato già comunque in corso, mancavano solo gli ultimi per auto. Mm-hmm. Quindi presa di nuovo una moto nuova in mano, era una Honda, però conosci di nuovo la squadra, tecnici comunque che non ci ha mai lavorato, rientra comunque in un nuovo gruppo di lavoro, abbiamo cercato di fare il massimo e alla fine comunque a Imola sono andati bene, però fare quell'altro steppettino, bisogna comunque partire per una stagione, cioè fatta impostata diversamente, no? Con dei test invernali, quindi arrivare già un pochettino pronti all'inizio del campionato. Certo. Questo, diciamo, per quest'anno ci è mancato, non siamo riusciti a farlo.
Quindi in ottica 2023 cosa bolle in pentola per Agostino?
Ci sono varie opzioni, quella diciamo che al 99% verrà confermata di rimanere nel CIV Superbike. Mm-hmm. Diciamo è quello che voglio portare, cioè voglio fare una stagione fatta al tuo livello, credo che comunque le potenzialità ci sono. Non è cioè, far bene in questo campionato rispetto a quello che comunque si sente in giro, un campionato è comunque finito, cioè se ne sentono tanti, che non dà comunque sbocchi, che poi comunque parliamo di altre tematiche, nel senso che appunto il CIP adesso si vede come un campionato magari di ripiego per chi viene dal mondiale, non penso che sia proprio così, anzi, se ci sono figure, altri comunque piloti che vengono dal mondiale, è buono anche per i ragazzi che comunque ci si confrontano, ragazzo magari che come me che riesce a fare una gara con un Pirro, con un Krumenhager, un Canepa, cioè avere anche gente del genere secondo me è molto più
ti aiuta a crescere.
Quindi io cioè, questo campionato comunque lo vedo come cioè, un bel confronto con gente di Serie A. Mm-hmm. Se infatti ti riesci a distinguere, se riesci a fare comunque, ripeto, un buon risultato, secondo me, cioè è un campionato che
ha un gran valore, certo.
Sì, secondo me è un campionato molto valido.
Mm-hmm. Sogno nel cassetto?
Vince l'italiano Superbike.
Penso come un pochettino tutti i piloti di arrivare a una categoria mondiale, quella che comunque piacerebbe di più, non ci prendiamo in giro, sarebbe stato il mondiale MotoGP, però un essendo realista, appunto, cioè sappiamo un pochettino tutti, poi il motociclismo, io ci sono dentro, sappiamo bene come è fatto, no? Da fuori sembra tutto rose e fiori, però quando comunque entri dentro e vai comunque a sviscerare tutti i lati che ci sono e tutti i volti che ci sono in questo sport, io lo amo, è lo sport che amo sin da piccolo, non ho mai avuto ripensamento nel cambiarlo. Però appunto non è solo appunto il pilota che
certo, ci sono tanti fattori
che deve girare il gas. A noi alla fine qualcosa l'abbiamo dimostrato, ripeto, la vittoria anche del National non è una cosa che ti cade così nelle mani.
Certo.
Siamo comunque riusciti a vincere un campionato che almeno pure questo negli ultimi anni si è arrivato a un campionato di alto livello.
Tantissimo, sì.
Lo vediamo comunque pure con i piloti che ci sono dall'interno e poi comunque con, cioè parliamoci chiaro, con i tempi sul giro. È un campionato che secondo me rispecchia molto anche l'ambiente in cui sta nel contesto del campionato italiano, CIV. Poi comunque abbiamo vinto in un periodo molto difficile in cui cioè pieno periodo pandemico nel 2020, quindi con tantissime difficoltà anche sugli spostamenti, gli allenamenti. Alla fine abbiamo portato, penso a caso, un ottimo risultato, però appunto bisogna vincere, ma bisogna avere anche d'altro, e purtroppo questa, cioè, è la triste realtà. Solo vincere, ripeto, non un Superbike, però comunque un National Trophy non basta per metterti realmente in una vetrina e salire di livello solo con quello.
Certo, infatti come ne parlavamo prima con Angelo Acosta, serve anche un'immagine, serve avere l'apporto degli sponsor per ovviamente per chiudere il cerchio e questo puzzle, per permettere passo dopo passo di crescere e salire, ecco.
Sì,
bisogna investire nello, questo sport, e ci investiamo poco in questo sport, investiamo in altri sport, investiamo zero, quindi è difficile, diventa difficile, cioè, se non hai una borsa, un portafoglio, uno sponsor importante, diventa difficile fare le corse oggi.
Sì, diventa molto, impegnativo.
Cioè, diventa un sacrificio. Quello diventa il problema, sì. Quando diventa un sacrificio, sì. E magari, scusami se ti interrompo, vedi delle famiglie che magari pressano il bimbo o perché si sono indebitate, lì diventa un problema. Invece dovrebbe avere più aiuti, diciamo, sì, un po' più vetrina.
Guarda, quello che posso dire da parte mia, perché comunque qualche anno che ci sono dentro, aiuti ce ne sono ben pochi. Quello che comunque riescono a fare i piloti lo fanno tutti, o con le proprie forze, o c'hanno comunque qualcuno, ma di esterno a quel mondo gli dà una mano.
Certo.
Esterno intendo come può essere anche la famiglia, come può essere comunque uno sponsor, comunque
aspetta, sì, sì, sì. Aspetta, noi ti sentiamo.
Sì, sì.
Mi sentite?
Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Dicevo, per quanto riguarda invece l'allenamento, come si allena Agostino?
Guarda, io c'ho un preparatore che mi segue tutti i giorni.
Mm-hmm.
E B-trainer, allena anche un sacco di ragazzi del campionato italiano. Mm-hmm. E, io mi sento molto bene da quando comunque ho iniziato con lui, adesso un rapporto di 2 anni. Lui ci fa allenare tanto con la corsa a piedi, mm-hmm. ci mette anche molta bicicletta. Poi io, venendo comunque da, io sono di Montematese, provincia di Caserta, mm-hmm. grossi autodromi o piste che mi consentono di allenarmi non ne abbiamo vicino, quindi comunque sono abbastanza lontano da un Vallelunga, da un Misano, da un Mugello. Okay. E di conseguenza mi sono sempre adattato a quello che comunque potevo fare in maniera più ripetitiva, quindi che era una moto da cross che potevo prendere 2 volte a settimana,
mm-hmm.
e l'uscita con un mountain bike che comunque mi è molto più fattibile, la corsa a piedi e poi anche comunque allenamenti di circuito fatto in palestra, okay. di comunque circuiti di città, questi.
Mm-hmm. E ad esempio, qual è il circuito italiano che ti piace di più?
Imola.
Guarda, il circuito che mi piace di più è Imola. Il problema è che appunto abbiamo una situazione in cui non possiamo girarci e fare giornate di prove libere, perché problemi che ci sono tra il comune, l'autodromo, questo non devi sapere nemmeno dire il dettaglio, però è il circuito che mi affascina di più. Il problema è proprio questo, che andarci solo a farci la gara molte volte non ce lo fa vivere, cioè non riesci a viverti quel weekend bene, sereno, e goderti la vita, perché sei talmente poi focalizzato nella messa a punto, nel risultato poi della gara, che perdi il fascino della pista, ma ti concentri solo a cercare di,
certo.
di... Però appunto, cioè, se avessi magari la possibilità di scegliermi, che ne so, una giornata, 2 giornate, dire su quale pista vuoi, cioè 2 giornate, ma così, senza magari nel cronometro, nel transponder, scegliere Imola in maniera
proprio
più sicura,
per il piacere di guida, ecco, diciamo.
No,
così.
È bella, dai, devi ammetterlo, cioè c'è velocità, c'è lo stretto,
c'è lo strizzaculo, c'è tutto.
La contropendenza, c'è la curva che non vedi, lì ci vuole stomaco, ci vuole pelo per andarci fuori.
No, per me diciamo che dà veramente tanto gusto, ripeto, poi più il weekend già parte il venerdì anziché il giovedì. Negli ultimi anni anche il giovedì, diciamo, del weekend ce lo aboliscono per il problema, penso sempre del rumore, qualche altro problema. Quindi diciamo che il venerdì il pomeriggio facciamo un giorno di prove libere, dopodiché iniziamo subito con le qualifiche. E quando entri, diciamo, già nel turno di qualifiche, sei costretto, ma è pur vero, a fare il massimo, quindi... preso da lavoro al box, vieni preso da tante cose che non pensi più a goderti la pista, ma a sprizzare al massimo la moda e cercare di uscire fuori il tempo, quello è.
Perfetto. E dove possono seguire i nostri ascoltatori e ascoltatrici Agostino Santoro?
Bene, sì, sul profilo Instagram.
Uh-huh.
E non sono molto, diciamo,
attivo?
Non sono molto attivo, ma no, non mi è mai riuscito a esternizzare molto i minuti. So che oggi comunque viviamo in un'epoca dove devi comunque utilizzarli. Non è che sia obbligato, ma è necessario. Aiuta. Se comunque svolge un'attività del genere, anche per avere comunque una visione, come parlavamo prima, una visibilità anche per gli sponsor, per chi ti segue deve avere. E penso che comunque da quest'anno cercherò di portare comunque più contenuti anche sulla pagina Instagram, perché alla fine poi molte volte mi ritrovo magari gente che mi dice: guarda, sì, siamo, cioè, ti vogliamo seguire, vogliamo capire comunque quello che devi fare. Cioè, faccelo capire, però da una pagina, perché appunto
ci vuole chi è all'esterno non sa
le tappe, non sa quello che comunque facciamo, quindi va fatto. Da quest'anno mi impegnerò di più, dai.
Quindi su Instagram è agostino_santoro.
Agostino, sì.
Perfetto. Allora, qualche consiglio per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che vogliono approcciare la pista. Cosa puoi consigliare e soprattutto cosa non fare?
Un paio di rapine in banca, quelle sicuro, che girerà tante volte.
Dipende le aspettative e quello che comunque uno è interessato a fare, nel senso...
Divertirsi senza grandi velleità.
Sì, allora... Io sono dell'opinione che meglio in pista che in strada. Chiunque abbia una moto, dalla più veloce alla più lenta, secondo me non è importante, però va, penso anche per la sua incolumità, perché ormai le strade diventano sempre più pericolose, va fatto comunque un giro in pista per capire quanto è più bella da guidare la moto in pista che in strada. Sì, capisco, le strade molte volte nascondono in salita, di paesaggi che comunque sono molto belle da fare in moto, però di sicuro chiunque ha una moto, secondo me, deve approcciare alla pista per capire quanto è bello girare con una moto in pista.
Anche per apprezzarne le potenzialità un pochino, perché su strada è difficile con le moto moderne strizzarle un po'.
Sì, infatti. Gli errori che magari non bisogna fare sono quelli di tirare un pochettino troppo all'inizio, perché comunque è uno sport che è uno sport stancante. Quello che vede fuori dalla TV sembra comunque piloti seduti che non fanno nulla, invece vi assicuro che la stanchezza è tanta. E magari immagino da una persona che non l'ha mai fatto, cioè riuscire a gestire magari al meglio il suo turno in vista, senza magari guardare gli altri, che magari non ti giocare di prove libere, si possono fare amatori molto distanti, però l'amatore magari che è neofita con l'amatore che gira magari 30-40 giornate l'anno, e ognuno in vista deve pensare al proprio divertimento, ma a tornare anche sano la sera a casa, quindi ognuno ha il proprio livello, il divertimento e basta. Penso che ai livelli amatoriali l'unica cosa che deve interessare è il divertimento, senza pensare troppo a cronometri, tempi.
Certamente, perfetto. Allora, noi casomai, Agostino, ci risentiamo quando è iniziata la stagione, così facciamo un punto della situazione, ci racconti quello strada facendo, quello che succede.
Perfetto, sì.
Se vuoi salutare e ringraziare qualcuno, a tua disposizione.
Sì, no, voglio comunque ringraziare tutte le persone che ci seguono. Comunque noi siamo ragazzi che ci mettiamo tutto il sacrificio, tutta la voglia di spillacciare al massimo, e quando comunque vediamo gente in pista che ci seguono ci fa sicuramente piacere. Quindi magari invoglio la gente che è appassionata di questo sport nel comunque seguire il campionato, perché appunto ne abbiamo bisogno. Alla fine sì, pensiamo alla gara, pensiamo al risultato, ma è bello anche godersi comunque un ambiente circondato comunque da gente che capisce anche che comunque a questo livello i sacrifici sono tanti.
Certo, un ambiente vivo, quindi chi può e deve, casomai vicino, vada a vedere dal vivo le gare, le tappe del CIV, e casomai ti passano a salutare.
Perché è un'esperienza che secondo me si deve fare. Molte persone, anche magari i miei conoscenti, sono venuti per la prima volta a vedere una gara, non si aspettavano, anche magari da non appassionati strettamente alle moto, però non si aspettavano un clima, un ambiente del genere. Così. Alla fine poi dove essersi venuti a vedere comunque un weekend di gara, cioè sono rivenuti, quindi magari fare un'esperienza del genere ti può aprire nuovi orizzonti, ti fa capire uno sport che sembra lontano
alla gente.
Sì.
Perfetto, grazie mille Agostino.
Grazie
ragazzi.
Ciao Agostino, ci vediamo sulle piste.
Buona serata, auguri.
Tanti auguri, ciao.
Auguri.
Ciao.
Allora, mentre ringrazio Agostino, ora ci ascoltiamo un po' di musica e vi devo fare la capigliatura di Eugenio,
no,
perché
vabbè,
qualcosa di...
No, è una giornata particolare oggi.
Anche per i tuoi capelli.
Ride On, nuovamente qua in diretta, scattanti e rombanti.
Molto scattanti e rombanti.
Allora, buon Gegio.
Dimmi, giornata pesantissima oggi, sorvoliamo, non mi fare domande sulla giornata di oggi.
Ti vedo dai capelli che sei in versione Super Saiyan quando hanno preso più botte dell'orso, però.
Esattamente, è un lunedì fantastico da incorniciare, c'è stata una mattinata da dimenticare... Un pomeriggio che mi sono preso di meditazione per non uccidere qualcuno, poi sono tornato leggermente in officina e ho detto no,
riscappo.
Sì, nel frattempo telefonate, rotture, che capisci? E quindi sì, è un bel lunedì.
Bene.
Come iniziare bene la settimana?
La settimana, vabbè.
E l'ultima settimana te la fanno proprio
pesare, eh? Sì, no, infatti anche da me non ci siamo fatti mancare niente, quindi sorvogliamo anche lì.
Ma
perché è stata abbastanza pesante.
Te la puoi prendere col titolare? Io nemmeno.
Ma nemmeno? Nemmeno. Con chi me la prendo?
Da
con,
solo. Ecco. Che fai come faccio? Tanto vado allo specchio e mi offendo da solo.
Ecco. Allora, buon Eugenio, questo
dicami,
fine settimana
dicami.
Hai gironzolato in moto, relax, riposo?
Questo fine settimana no, relax, anche perché le giornate non erano bellissime. Ho visto qualche d'uno che è andato in moto, però...
No, dai, no, sabato no. C'era sempre anche, anche domenica. Sì, sì, no, no,
l'orario secondo me sono dalle 11 alle 3, 3 e mezzo, 4, poi diventa difficile. Però sì, domenica non ho visto di più di moto in giro.
Sì, era una bella, un po' più fresca, ma una bella giornata. Sì. Domanda.
Dicami.
Consigli per la manutenzione invernale.
Manutenzione invernale, possibilmente munitevi di due cavalletti anteriori e posteriori se dovete fermare la vostra moto fino all'assicurazione. Quindi due cavalletti sarebbero ottimali.
Motivo?
Perché così non si spiattella la gomma e poi soprattutto se avete delle forcelle Ohlins che tendono a versare se stanno ferme, essendo in pressione su un cavalletto e quindi avendo il peso della moto tendono a versare un po' meno. Però soprattutto si tiene perché così la gomma non tocca a terra e non diventa piatta. Questa è la cosa un po' più che si fa. Poi un mantenitore di carica che sarebbe bene.
Casomai specifico se per chi ha la batteria al litio.
Per chi ha la batteria al litio o la batteria normale. Perché, ovvio, se, perché uno se mettete una batteria
fa boom.
Esatto, un carica batteria normale su una batteria al litio.
Fai un bel falò.
No, aspettate il 31 a mezzanotte e vi divertirete. Oppure poi c'è chi ha la mania di svuotare il serbatoio della benzina. Io no, io di solito ce la lascio la benzina. Faccio in modo che la pompa sia sempre comunque in immersione di benzina. Poi al momento che metterò in moto la moto svuoterò l'impianto e ci metterò la benzina nuova. Perché i gommini a secco non è bello rilasciarli, anche perché tutte le pompe sono a immersione.
Ecco, sulla pompa, visto che le benzine e le cisterne dei benzinai sono sempre un po' più vecchie, c'è sempre dentro tra acqua e depositi di tutto.
Paraffina.
E quindi praticamente è facile fare poi deposito. Sul che va a ostruire parzialmente la pompa.
Sì.
Come ci si accorge che la pompa inizia a pompare meno?
Allora, ci se ne accorge molto difficilmente, a orecchio è un po' difficile, cioè o la motocicletta tende a partire un po' male, magari al primo avviamento non parte, poi al secondo parte subito, perché magari la pompa si è scaricata, non ce la fa a mandare in pressione perfettamente l'impianto perché gli manca quell'abbrivio. Può essere quello un sintomo, ma di solito
è più la parte elettrica.
È un po' più, sì, perché comunque l'impianto della benzina, le pompe della benzina viaggia a 4 barre e mezzo, 3, 2, quindi cioè, per capire la moto incomincia ad andare un po' peggio, cioè quando richiami il gas per avere più potenza la moto tende un po' a stentare.
È un po'
perché,
più loffietta.
Non gli dai il bombo, lei poverina soffre un po'.
E la metti a dieta, ecco.
Però sì, a regola quando si fa il filtro della benzina, cioè un tagliando che comprende anche la pulizia dei filtri della benzina, sarebbe buona cosa, siccome i filtri sono interni, levare la pompa, aprire il cestello, pulire il filtrino della pompa della benzina, rimontare tutto e allora riavi una pompa pulita come si fa a noi sulle corse.
Ecco, in quel caso lì, visto che va smontato il serbatoio, aperta la pompa e tutto quanto, conviene secondo te fare il famoso trattamento alla tancherite?
No, perché se hai gli ultimi serbatoi non sono più in acciaio. Tanti sono in plastica, apposta per evitare questo.
Per chi invece ce l'ha ancora in
vi conviene
metallico?
Metallico vi conviene. Intanto vedere levando la pompa della benzina il serbatoio
in che stato è.
Esatto. Se il serbatoio è ancora in buono stato
e non si sbriciola,
lasciatelo stare, perché se mettete la tancherite avete meno spazio della benzina.
Ok.
Poi è un lavoro che sembra facile, ma va fatto a mollo, perché ci sono delle tubazioni dentro il serbatoio che sono i passaggi della benzina, cioè lo sfiato della benzina è troppo pieno. Se vengono tappati, la pompa quando aspira all'interno del tappo fa una depressione. Se non c'è depressione è perché l'impianto è chiuso e sigillato dalla tancherite, magari la moto non va, magari il serbatoio implode, cioè
si schiaccia.
Si schiaccia, cioè si può fare, se uno ha un serbatoio vecchio, cioè, ma se ne accorge subito, cioè al momento che fate la pulizia della pompa mettete un dito dentro, lo sentite subito se c'è
il budino,
se c'è la pappetta o la carta vetra, come si dice. Sì capita spesso.
E poi approfittare casomai dello stop invernale per il reparto sospensioni, conviene adesso durante l'inverno o a primavera quando si riprende la moto?
consiglio da amico. Allora, tutti i sospensionisti poi avranno da fare da febbraio in poi, soprattutto quelli un po' più, quindi fare sospensioni poi diventa un tassello che si allunga, perché magari non ci abbiamo possibilità perché c'è un casino, quindi
serviamo il numero meglio, 110.
Esatto, sarebbe meglio magari farlo in questo periodo, perché poi non si sa, ma vedendo la stagione come va non si sa, perché un dicembre con 18 gradi a mezzogiorno e mezzo, quindi non si sa se magari c'è un febbraio che è buono, un marzo che è buono, quindi magari già partì con...
Ravaniamoci perché arriverà Noè, no, sull'Arno. Vabbè,
però è sempre bene partire con una moto a inizio anno efficiente, quindi se non sono mai state fatte o se sono state fatte 15.000 km fa e ora ne avete 40.000, sarebbe meglio ripartire nel 2023 con un impianto di sospensioni possibilmente revisionato.
Perché mi stai guardando così?
Perché te li fai 20 giorni, 23.000 km.
Non è colpa mia.
No, beh, Fabio fa una manutenzione giusta. Quando va in motocicletta, giustamente, prendete esempio, quando mette i video, quando si ferma che ha fatto un viaggio dove c'era l'acqua, lo sporco e tutto il resto, bisogna prendersi del tempo per pulire la moto. E non solamente pulirla con l'acqua, va asciugata in tutti i suoi componenti, perché sennò prende la ruggine, perché sennò i connettori elettrici si ossidano. Cioè, e ricordatevi che le moto di oggi
è tutta elettronica.
È tutta elettronica, quindi come salta un componentino siete fermi. Però la manutenzione va fatta, una catena, controllare la corona, per esempio. Le catene, c'è gente che ti dice: io ho la corona da 7 anni, non l'ho mai cambiata. Facci un collier, cioè magari è lunga come la fame, cioè controlliamo se ci sono i gommini, strappare una catena è pericoloso, se i denti sono giusti, se la scanalatura del dente entra bene nella maglia, se c'ha gioco, se il dente è troppo appuntito e comincia a stondarsi, può saltare la catena, può fare
se va a casa, ma è solamente regolata la tensione, esatto, il tiro catena,
c'è tante cose un po', per se volete fermare la moto per poi riprenderla, poi quando la volete riprendere cercate di fare una manutenzione un po' prima, cioè non vi ritrovate all'ultimo a fare manutenzioni troppo grosse, sennò poi si va in là coi tempi e vi lamentate. E io ve lo ridico, non le portate a maggio, giugno, luglio a fare lavori tremendi che non ci si fa. Però è così, cioè al momento che, come succede sempre, te lo sai, quando vedono una bella stagione, via, si va a moto.
Tutti fuori.
Via, dai, via, si mette in moto, un parte più, la moto va a 3, come mai? Allora, porca miseria.
C'ho la gomma finita, vai tutti dal gommista.
È tutto lì.
Bene.
Dimmi,
consigli, Fabio, particolari, cose...
Consigli particolari, allora, mangiate poco, ragazzi, perché ora arriva Natale, quindi mangiate poco.
Non guardarmi, io sono a dieta.
Guarda un attimo. Mangiate poco.
Sono a dieta.
Non bevete, anzi, facciamo così. Allora, bevete, mangiate, tutto il resto. Però poi ricordatevi, esatto, qui dobbiamo anche ringraziare
il buon Peppe che ci ha dato il super birrone trappista.
Grazie. Vi dovete ricordare che poi la stagione è alle porte, poi vi sentite appesantiti.
E alle porche.
Alle porche, dovete andare a corsa, poi montate in moto, vi fa male il serbatoio perché ci avete la buzza. Quindi,
le sospensioni fanno gnic e gnac.
Esatto, divertitevi, mettete anche a budget che dovete poi ripartire per la stagione, quindi ricordatevi le manutenzioni che sono importanti, soprattutto quelle classiche.
Anche soprattutto per chi va in pista.
Soprattutto per chi va in
per
pista,
chi
in pista non ci si improvvisa, quindi andate con dei mezzi preparati. Che
non lesinate sulle pastiglie, ah sì, ancora sì, ce la faccio, una pistata.
Un consiglio da amico, quando andate in pista e siete dell'amatori e preparate la moto da pista, ricordatevi che in pista non siete soli, ci sono anche altra gente, c'è anche dei team che vengono lì apposta per fare dei test. Se venite con delle moto legate con le fascette, che non hanno i consoni, che può succedere un disastro da un momento all'altro, non ci venite in pista. Prima controllate la moto che sia perfetta, accendetela prima la sera, controllate tutto e poi la caricate, perché sennò capita che vi presentate in pista, rompete un qualsiasi pezzo, perdete qualsiasi cosa, rovinate la giornata a voi e agli altri. Quindi in pista ci si va preparati.
E soprattutto anche perché si rischia di farci
del male, sì, non solo a noi ma anche a altri. Se mettiamo caso, come è successo, mettete il rifiuto dell'acqua senza una vaschetta di recupero e avete una carena aperta e voi non avete l'acqua dentro il radiatore, avete il liquido, quindi quando poi spruzza il liquido in pista è come l'olio, se non peggio. Come quando bisogna andare con i fanali, i fari andrebbero tappati con lo scotch. Perché? Perché in caso di caduta perlomeno
i vetri
non si spaventano. Esatto, cioè ci sono alcune accortezze che magari prima di presentarvi in pista, come quelli bravi che si presentano in pista poi con la moto che c'ha una corona mangiata, una tena finita, le pasticche mezze e mezze, ma tanto c'è da fare due turni. No, in pista ci si va in un certo modo, come in strada ci si va in un certo modo.
Certo. Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica natalizia.
No, che sì, mi metti? Attenzione, sì, sì. Attenzione.
E poi
sono curioso di sentire.
Chiamiamo il buon Kawa per gli auguri.
Ah, il marito di Nati. Ah, ok. Chiamiamo
su dalla grotta.
Da dove?
Dalla grotta.
Dalla grotta. Okay. Sì, perché c'è anche il fuso là.
Rieccoci qua in tema natalizio con Ride On e abbiamo anche con noi il buon Kawa Roby. Ciao Kawa!
Ciao, buona serata a tutti e bentornati. Ciao Natasha, ciao Eugenio e ciao Fabietto.
Allora,
ciao amore!
Tra l'altro ricordiamo che lunedì prossimo non saremo anche noi in festa e anche il 2 gennaio, torniamo in diretta il 9 di gennaio. Quindi un po' di festa anche per noi. E il 9 di gennaio avremo già, posso dire, uno dei primi collegamenti con Mr. Bonamici.
Senti là? Kawa, sei svenuto, il fuso orario, che è successo?
No, no, stavo ascoltando, cioè, visto che ancora anch'io non sapevo chi era l'ospite, stavo ascoltando il religioso silenzio.
Eh sì, no, perché c'è un po' di lag tra la diretta e l'app, ecco. Allora, Kawa, cosa iniziamo subito con saluti, auguri, ringraziamenti.
Vabbè, dai, salutiamo comunque tutti quanti. Chi ci ha ascoltato, chi continuerà ad ascoltarci, tutti i nostri ospiti, tutti i nostri amici, parenti, cugini, nipoti e chi più ne ha più ne metta e comunque tutti quelli che comunque dai collaborano e ci danno una mano ad andare avanti con la nostra passione, sia a livello lavorativo che comunque a livello così amatoriale in amicizia.
Certo.
Bellino.
Sotto le feste.
Che bella marchetta.
Il Kawa è sempre più sul pezzo.
Siamo tutti più buoni.
Sì, siamo tutti più buoni. Sì,
Eugenio
sì.
È un po' un Grinch.
Eugenio è il Grinch. Con questi capelli.
Ma ci deve anche essere... ci deve anche essere la pecora nera, no? Che quello è il bello, no? C'è il suo fascino, dai.
Lo sai che anch'io ti adoro per questo, Kawa, è per questo che ti adoro.
No, poi Eugenio sembra il Grinch, ma non lo è. Sono io più Grinch.
Tu anche sei un se po' non più Grinch, non si dire. Grinch.
Natasha annuisce, io sono un po' più Grinch.
Per forza. Per forza, è ovvio.
Allora, Kawa, cosa farai per Natale oltre a mangiare senza un domani?
No, non può mangiare, è a dieta.
È vero, si è appena detto.
Ma infatti farò come ha detto Eugenio, non mangerò proprio niente, no, proprio tranquillo in famiglia con moglie, genitori e tutto quanto, niente di così particolare.
Poi bisogna organizzarlo nel 2023, ci si trova da qualche parte, casomai si viene in trasferta e si fa una pistatella con qualche mini GP, qualche cosa e di ride on, ci si scozza, sperando poi di fare poi la diretta qualche giorno dopo che
perché ci vorrà l'ambulanza.
come la vedi?
Guarda, è una cosa interessante, dai, vedremo. Però comunque sapete che io sono più un aiutante in pista che un uno che le calca, diciamo, a no, livello diretto.
Però a questo bene, giro dai. Qua si farà tutto.
Per i presidi che ieri era Ottaviano a prendere il freddo, però ci sta.
No, aspettiamo verso marzo, un periodo abbastanza un po' più tranquillo, ecco. E invece il buon Eugenio... Sì, dimmi, Kawa.
Vai. No, vai tranquillo.
E invece il buon Eugenio che cosa combinerà?
Allora, queste vacanze,
sì.
Allora, sto cercando di organizzare per vedere di vedere le mie bambine.
Quindi stai preparando la trasferta.
Sto cercando di capire se devo andare giù, non lo sai, sono questioni. Quindi mi sto organizzando per quello, poi basta, se no in solitaria perché...
Fai il remaggio.
Faccio il padre Pio della situazione sperando che mi spuntino le stigmate, sì.
No, perché così vuol dire che quei pochi spiccioli che possono capitare cascano.
No, mi farò una bella scena per
questo. No, può anche essere il contrario, Fabio, che c'ha così le mani bucate che ne spende tanti, cioè, quindi...
Ne spendo tanti, sì, per far andare forte la gente. Cioè, dovrei spenderne per me, maledizione, invece ne spendo per quell'altro, incredibile. No, quindi mi farò una scena, boh, forse me ne andrò, non lo so, quindi, boh, va bene così.
Sì, sembra la pubblicità della Sambuca quando prendi una decisione chiara.
Esatto, e infatti in questo momento nel mio cervello c'è la cellula dell'acqualete. C'è nessuno! Capisci, perché ora non ci sto pensando assolutamente. No.
E invece Natasha?
Natasha saluta Kawa, poi si trova la cena.
Che cosa io?
Progetti, no, che almeno
progetti.
No, che almeno so anch'io cosa si farà a Natale.
No, non ho nessun progetto.
Ah, ecco.
Non ha nessun progetto.
Ottimo.
Ce l'ha già il progetto, ce l'ha accanto, Fabio. Cioè, ma anche tu questi momenti ti stai perdendo. Comunque, vabbè,
lunedì anche per me,
Un bel lunedì, dai.
Sono come un motore dove sta saltando la trasmissione, ecco, perde colpi.
Batte in testa.
Iniziato.
Fabietto, il fine anno lo senti anche te, allora, dai.
Sì. Infatti ne si approfitta per fare questi due lunedì di sosta per tirare un po' il fiato e partire qui verso questo 2023 poi di slancio, ecco. Così ricarichiamo anche noi un po' le pile.
Sì, speriamo.
Sì.
Perché è stato un bellissimo 2022. Sì, proprio, guarda, da applausi. Cioè, per quanto riguarda il mio 2023, non è andato malissimo. Fino a un certo punto è andato benissimo. Poi non lo so,
come la famosa gomma,
a un certo punto,
sabato alla domenica non gomma più.
Ma che io ho scelto avevo scelto la mescola giusta, la domenica mi scivolava a cava, scivolava da tutte le parti, provava da gas, niente, scivola, alla fine boccata delle peggio, e quindi ora bisogna rimettersi un po' lì con la fisioterapia, ma ci si rimette in sella presto. Ti è piaciuto questo aforismo?
Bello. Kawa, Te invece progetti per il 2023?
Progetti per il 2023, guarda, ho imparato negli ultimi anni che quando fai un progetto non si avvera mai, quindi devo vivere la giornata.
O meglio, dai, sparalo alto, così poi.
Non mi sto lamentando, dai, va bene, non mi posso andare a pensare abbastanza tranquilla.
Bene, bene, bene. Allora, invece i miei progetti, fare più chilometri.
I miei progetti?
Fare un po' più chilometri.
Cioè, sembra il compitino di scuola.
Sì,
là,
sì, sì, sì.
Il compitino
allora,
di vacanze.
Signor
il mio progetto.
Ah, aspetta, te la faccio. Allora, signor De Petrillo, buongiorno, buongiorno. È preparato? Ha studiato? Perfetto, allora, programmi per l'anno prossimo, mi dica. I suoi progetti, quali
i miei
saranno?
Progetti, fare più chilometri, stare più tempo in moto.
Punto.
E mantenere il peso forma.
Vabbè, quello dipende da sua moglie, quello non dipende da lei.
Sì, effettivamente lei che qua al mio fianco ogni tanto attenta al mio giro vita, perché no, sono io che dovrei chiedere perché ogni tanto mi mette all'ingrasso.
Perché a volte ti strizza, non sente niente, e quindi avviso poi, sai, latente nella testa della Nati, c'è sempre comunque il kawa. Ricordati la sagoma del kawa. Quindi capisci.
Allora è sbagliata, perché io faccio ombra, nel senso che sono così grosso che li copro.
No, è per questo che ogni tanto, capito, quando lei... No, te devi capire che quando la Nati è un po' triste, allora lo ingrassa, rivede in lui un po' del kawa che la fa ridere e poi dice no, ma così è troppo, allora dieta un'altra volta,
no,
perché
così non è, no, non va bene.
Un po' un sale scene,
la famosa dieta della carota e del bastone,
esatto, esatto,
foglie di caccia,
esatto.
No, ma io devo cucinare perché devo mangiare, è lui poi che mangia,
va oltre.
Io non è che lo...
Allora fai così, compra, sai quei fucilini a pallini, sai quelli che usano bimbetti, quando lui si avvicina che lo vedi che sta per mettere bocca a qualche cosa, pum, gli spari e lo riprendi e gli dici brutto ciccione, e lo pubblichi ogni volta che gli vedi qualcosa in bocca, lo pubblichi.
Secondo me gli compra un collare di quelli stili elettrici
e il case, il pene, no,
diventa, no, li vedo già come la Mu e Ataru Moroboshi.
Ecco, bravo. Bravo.
Amore e fame.
Oh, arriva il 2023 che sono in pieno in peso forma perfetto.
Io buono, pari una bajur da quante volte t'accendi.
Ragazzi, allora iniziamo a fare gli auguri di buon Natale, buon anno anche.
Auguri di buon Natale.
Facciamo anche il conto alla rovescia.
No, allora,
tutti questo, conto alla rovescia. Sì.
Fabio, allora in questo io ho una richiesta.
Non puoi.
Dica.
Non sei autorizzato.
Visto che è una moglie che parla internazionale, gli auguri li vogliamo in giapponese quest'anno.
Esattamente, scanditi bene, con molta calma.
Auguri in giapponese?
Ma no, ma
sì.
Si dirà, no, questo lo devo dire quando siamo ad anno nuovo.
Vabbè, ah, perché pensa male?
No, perché c'è l'espressione, loro fanno più tanto gli auguri quando si arriva all'anno nuovo.
Allora, siamo pronti? 5, 4, 3, 2, 1,
auguri! Buon 2023!
Vai, Nati!
Ma che maschita mi ha detto?
Siamo anche international con...
Cioè, siamo avanti. Siamo avanti.
Italia, però bene, dai.
Siamo in avanti con l'anno, siamo già nel 2023,
sì,
qua.
Sì, abbiamo già progetti per il 2031, che non sai, ma ho fatto già la macchina volante.
Ok, detto questo, visto che siamo già avanti, noi ci salutiamo e ci rivediamo l'anno prossimo.
Merry Christmas and Happy New Year.
Allora io lo dico in spagnolo?
Vai.
Sì.
Feliz Navidad e buona suerte per il prossimo anno.
Vai, è tutto in coro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cioè, è bellissima questa cosa.
Eugenio, te invece in quale lingua la dici?
Questa detta così me la stai servendo su un piatto d'argento,
lo so,
giuro, guarda.
Lo so.
Dillo te in genovese. mese siamo a posto.
Berlin, buon anno a tutti. È fantastico. Comunque un augurio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, a chi ci segue, e seguiteci tutti sulla nostra bellissima radio che è
Radio Grande.
Radio Grande, con la nostra replica che verrà messa forse
sul Gemini Network, e poi usciranno anche con calma, pian piano escono
i vari podcast.
Comunque, per sapere che quando torniamo, cosa facciamo, eccetera.
Aspettate forse Befana, perché non sappiamo in che condizioni arriveremo. Usciremo da Natale e Capodanno, quindi probabile che la Befana ci scarichi con la scopa, cioè ci ramazza dentro la radio, così, come dire.
Comunque ci trovate sia su Instagram che su Facebook, e quindi ci vediamo tra un anno.
Ciao ciao.
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 Ciao a tutti e buone feste.
Ciao ciao.
Feliz amida.
The end of the century. Said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight, for what it's worth.